Lasciamo ora la parola a Elena Malaguti, pedagogista, psicologa e psicoterapeuta e professore di didattica e pedagogia speciale marginalità e devianza all'Università di Bologna. Collabora con gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Si occupa di disabilità, violenza, bisogni educativi speciali, eventi traumatici, marginalità, povertà e disagio. La sua attività principale è inerente alla prospettiva dell'educazione inclusiva secondo un modello ecologico, sociale e umano integrato ai processi di resilienza attraverso un approccio multifattoriale, multidimensionale e culturale. Il titolo, lo vedete, Oltre i muri e le barriere, contesti mediatori per l'inclusione.
Buongiorno a tutti e a ciascuno di voi. Dopo la presentazione della collega professoressa che mi ha seguito, spero di riuscire ad essere all'altezza in modo anche semplice. Il primo elemento, oltre i muri e le barriere, contesti mediatori per l'inclusione, richiama a una direzione intenzionale che vorrei condividere con voi, relativa alla presenza di persone, di educatrici e qualche volta anche di educatori, presenti nei contesti educativi, formali e informali, e quindi tranquillo. Così mi aiuta a essere meno emozionata perché sono una persona molto timida io, quindi anche un conto è parlare a 300 studenti, un conto è parlare in un teatro, non è, ma ora mi scaldo. E quindi a questi contesti in che abitiamo e alla possibilità di accogliere, costruire relazioni e costruire processi non solo di integrazione ma anche di inclusione. La condizione umana, scrive Andrea Canevaro, è composta, persona che conosco molto bene da molti anni, è composta da situazioni e l'essere umano ha sfidato e sfida leggi ritenute naturali e inviolabili, come la legge della gravità e contesti climatici, ambientali, economici, alimentari, sanitari. Ha sfidato e sfida i populismi xenofobi, le stereotipie dei razzismi e delle categorie di genere, l'omofobia e i fondamentalismi culturali, anche quando si fanno scudo di una religione o di una filosofia. Allora mi chiedo quali sono le sfide contemporanee, volendo proseguire il ragionamento sul significato sottesa alla progettazione di percorsi di integrazione e di inclusione nei servizi educativi per la prima infanzia oggi. Come possiamo rispondere con competenza alle nuove istanze che si affacciano nell'orizzonte contemporaneo? A quali principi si ispirano? Ecco che nel pensare il mio intervento mi sono venute in mente alcune parole che sono le parole legate a dei costrutti contemporanei, quali inclusione, quali il costrutto di disabilità, di resilienza, per poi parlare di mediatori. Per fare questo e capire come i costrutti contemporanei, alcune esperienze contemporanee, possono forse aiutarci anche qui in Italia, perché in Italia siamo depositari di un patrimonio di più di 40 anni di esperienze significative e molto importante, che credo in questo momento rischino la stasi e quindi abbiamo bisogno di dire ci siamo. Abbiamo anche noi delle esperienze e vediamo come queste esperienze possono essere, come posso dire, condivise anche rispetto a delle innovazioni ai quali anche noi come Paese Italia siamo chiamati in Europa. Quindi io vi farò vedere alcuni concetti, ma prima volevo farvi vedere un rapidissimo video che non è italiano.
Grazie.
Ecco, ognuno può commentare e osservare. Chiaramente il primo elemento che emerge è quello della rappresentazione sociale e culturale intorno al tema dell'inclusione o dell'esclusione, dei rischi di marginalità e degli sguardi. Quindi un elemento importante è proprio quello legato alla decostruzione di stereotipi, pregiudizi o di misconoscenze. Vedete, questa è una ricerca condotta all'interno di un servizio educativo per la prima infanzia e se noi guardiamo la differenza, la diversity da un punto di vista dei bambini, abbiamo una risposta. Nel momento in cui noi adulti incontriamo la diversità, la risposta è differente. E quindi abbiamo bisogno di educarci anche noi adulti a gestire una complessità legata a un'eterogeneità di volti e di situazioni che a volte non sono così semplici. Voi che vivete la quotidianità so che in qualche modo avete chiaro di cosa sto parlando. Ecco, allora io vorrei presentare alcuni elementi. Il concetto di educazione inclusiva. Mi piace pensare a una definizione che è una definizione in cui si mettono in evidenza tre dimensioni. Innanzitutto pensare un'educazione inclusiva significa costruire contesti che abbiano la possibilità di ridistribuire in modo uguale, con pari opportunità, i processi e i programmi di apprendimento. C'è spazio anche per te. L'idea, il secondo elemento, l'idea che gli strumenti e le metodologie e i contesti siano capaci di dare opportunità e licitare partecipazione anche per chi solitamente è considerato gruppo marginale. Il terzo elemento importante è l'idea di trasformare in qualche modo questi contesti, perché nell'incontro con l'altro e con la differenza ci sia la possibilità di utilizzare mediatori che sono mediatori accessibili e che in qualche modo permettano la partecipazione attiva non solo di chi rischia di essere ai margini o non pensato come essere attivo, ma anche di non cambiare i contesti. Da questo punto di vista credo che la dimensione il mediatore musica sia un mediatore realmente potente per costruire relazioni di scambio e partecipative. Un altro elemento importante che è presente, legato al concetto dell'inclusione, sono le dimensioni. Diceva la collega stamattina che mi ha preceduto una dimensione importante. Spero che questo sia il secolo che mette realmente pratiche capaci di rispettare i diritti dei bambini. Beh, anche le linee guida internazionali a questo punto lo chiedono, perché non solo parliamo di produrre delle culture inclusive, cioè dei contesti culturali che si aprano e utilizzino mediatori che sono certamente specifici rispetto a quell'apprendimento, ma attraverso contesti culturali che noi riusciamo ad innalzare i livelli di partecipazione. Quindi le culture dell'inclusione, ma anche le policy dell'inclusione, differente da politics, cioè una policy vuol dire l'organizzazione di un territorio. E la terza dimensione è quella delle practice, cioè l'idea è, ok, ci sono dei principi, ci sono delle culture, ci sono dei paradigmi, ma a questo punto è importante anche riuscire a trasferire il tema dell'inclusione a livello di pratiche e contesti inclusivi. Adesso seguitemi perché arrivo. Quindi l'inclusione, il concetto di inclusione sociale e di educazione inclusiva non riguarda più e solo categorie predefinite. come era invece rispetto al tema delle integrazioni, se vi ricordate. Cioè riguarda tutti e ciascuno di noi e anche le persone con disabilità. Secondo elemento, che non si basa l'idea di inclusione sulla misurazione della distanza da un preteso standard di adeguatezza, ma sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Quindi, ho un bambino con autismo, ho un programma sociosanitario riabilitativo, utilizzo anche un mediatore musica, lo faccio anche in contesto naturale, ma in che misura trasforma il contesto, la sua presenza, in che misura diventa partecipazione attiva e utilizzo nuovi mediatori, nuove esperienze didattiche per costruire circolarità e partecipazione, questa è una grande sfida. E voi che lavorate tutti i giorni nei contesti, sono certa che mi potete comprendere molto bene. Se il processo di integrazione tende a identificare uno stato, una condizione, l'inclusione rappresenta piuttosto un processo, una filosofia dell'accettazione e quindi la possibilità di fornire una cornice nella quale i bambini e le bambine possano realmente essere rispettati nelle loro identità e quindi valorizzati, trattati con rispetto e attraverso delle pari opportunità. Andiamo un attimo avanti, veloce. È importante che noi oggi ci chiariamo, forse per voi è molto noto, ma vedo che per molti non lo è. La disabilità è un concetto multiprospettico e multidimensionale. Non riguarda solo chi nasce con una disabilità congenita. Significa educare alle differenze, alle diversità, significa modificare lo sguardo relativo alle persone con disabilità e gruppi che vivono condizioni di marginalità. Non ha solo una determinante di natura organica, ma ha delle determinanti anche sociali e culturali. E molte persone adulte con disabilità o che hanno riorganizzato la loro vita in modo positivo, da questo punto di vista sono testimoni, narratori attivi del loro processo di trasformazione. Il secondo elemento richiede la creazione di contesti accessibili che promuovano una partecipazione attiva. C'è la direttrice del Louvre, per esempio, in questo momento, che sta pensando di... c'è tutto un progetto a Dubai sulle culture e il mediatore che utilizzeranno sarà musica, culture e accessibilità per i deficit sensoriali. Rischiamo di avere contesti culturali che sono più accessibili perché riconoscono il diritto a una dimensione della vita che non è solo quella del limite, che i nostri contesti educativi. Non mi riferisco ai vostri, ovviamente saranno già fantastici e sarei felice di poterli conoscere in profondità, ma l'idea è in modo che voi possiate tornare a casa e dire a che punto sono del processo di sfida, no? Della crescita, del cambiamento. Dove mi colloco rispetto all'esclusione, all'inserimento, all'integrazione, alla costruzione di contesti inclusivi? Dove sono? Questo secondo me è la cosa importante. E quindi l'idea di progetti che sviluppano e promuovono percorsi evolutivi e trasformativi. E quindi vi dicevo, forse vado veloce, però non più solo alle determinanti neurobiologiche, contempla anche il perseguimento dell'emancipazione e all'autodeterminazione nella prospettiva dei diritti. Sono Carla, ho 35 anni, sono una persona ipovedente o non vedente, mia figlia frequenta il nido. Chi accompagnerà a scuola mia figlia? Mia figlia non ha disabilità. Che tipo di rete di sostegno avrò per poter esercitare il diritto di essere mamma nella relazione con mia figlia? Che tipo di contesti creiamo per facilitare questo tipo di processo? E qui anche il discorso che faceva la collega prima, no? Dell'indifferenza, delle reti sociali, della disgregazione. E allora arriviamo al terzo concetto, detto rapidamente, perdonatemi perché dovremmo parlare veramente a lungo. Inclusione, disabilità, resilience. In accordo con la prospettiva europea, noi possiamo dire che questo costrutto della resilienza, che è tanto conosciuto, forse misconosciuto, ci chiama alla possibilità che di fronte a un evento di natura traumatica, ci possa essere un processo, in questo la Montessori era maestra, non a caso la Montessori è una delle mamme dell'educazione inclusiva e speciale, che poi è diventata educazione generalizzata, no? Ma il suo sguardo nasceva proprio dall'idea di chi era marginale, di chi era fuori, di chi era con disabilità. Questo vorrei che non ce lo dimenticassimo mai. E quindi diciamo che è un processo che ripermette la ripresa evolutiva di fronte a condizioni di natura traumatica. E so che nella vostra mente, nelle vostre idee, molti sono le persone che avete presente. Ma anche in questo caso c'è una dimensione che è intrasoggettiva, cioè io che dialogo ontologica, il bambino o la persona che dialoga con sé, la persona che dialoga nella relazione con le educatrici o con i suoi caregiver, in contesti sociali e culturali. Posso fare ABA in una classe speciale, posso fare ABA in contesti naturali, posso pensarmi, essere pensato bambino che ha diritto al gioco e capire in che modo ci sono degli spazi del possibile. Quindi ci sarà la dimensione singola, intra, inter e contestuale. Questo significa che arriviamo a una idea di modello ecologico, sociale, umanizzante, in interazione, cioè la dimensione dello sviluppo del singolo, del bambino, rispetto alle sue risorse interne, cognitive, sociali, morali, emotive, relazionali, e potrei andare avanti, interfacciate con le relazioni esterne, la famiglia, il gruppo amicale, i servizi educativi nei contesti di prossimità. In sintesi, arrivo verso la chiusura quasi, abbiamo bisogno di passare da un modello che focalizza l'attenzione sulla mancanza, sull'indifferenza, sull'esclusione, a un modello che prova a ricostruire le possibilità, le competenze, che prova a guardare alla dimensione dell'agency, cioè della partecipazione, della riorganizzazione positiva, dell'idea che di fronte a un evento di natura traumatica certamente ci può essere un processo di resilience o involutivo di marginalità, patologico, di malattia, ma certamente ci può essere una traiettoria trasformativa. La trasformazione non la fa solo il singolo, la trasformazione avviene in interazione coi contesti. E laddove noi come contesti creiamo accessibilità, non solo sosteniamo chi vive condizioni di rischio, di marginalità o di difficoltà, ma miglioriamo la nostra qualità di vita. Esempio banalissimo, l'autobus accessibile. Laddove io ho un autobus elettrico, ecocompatibile, laddove un autobus con la mia carrozzina riesco a salire, permetto a chiunque, mamma col pancione, due bambini, il passeggino, la nonna che fa fatica, permetto al cittadino che si è rotto una gamba e deve salire sul treno, non so se qui c'è qualche pendolare, ma non è molto semplice se ti rompi una gamba salire su un treno in Italia. E quindi da questo punto di vista abbiamo un paradigma che dice inclusione, marginalità da un lato, ma anche tutto quello che riguarda i processi di trasformazione. Quindi vedete, adesso vado veloce perché il tempo scorre, e dobbiamo cambiare prospettive. Allora, se la riflessione teorica è veloce, vai vai giù, ok, qua, torna su, come facciamo? Come facciamo? Già in parte lo stiamo facendo, credo. Sono i progetti che sostengono le metodologie e definiscono gli strumenti e i mediatori appropriati in relazione alla specificità e ai contesti. Ad esempio, io insieme ai miei colleghi esperti di musica stiamo costruendo per una pubblicazione, che sono presenti in aula, un lavoro su culture, cittadinanze, inclusione e musica, rispetto sia per fare un po' di chiarezza, no? Quindi ci siamo messi insieme una sorta di coro di voci per per mettere in pratica la possibilità di verificare come questi mediatori, no, possano realmente essere costruttori di relazioni di pace, di relazioni comunicative, costruttori di processi accessibili. Il primo mediatore è l'insegnante, siamo noi, noi che siamo mediatori delle relazioni, degli sguardi. Poi ci sono le competenze professionali, la progettazione, le ricerche e le sperimentazioni. Io ringrazio veramente chi ha organizzato tutto questo gruppo di persone che si attiva a sperimentare, a pensare l'educabilità, a pensare la musicabilità, le relazioni. E siamo in un teatro, la prossima volta magari lo si potrebbe fare in piazza, in modo che la cittadinanza riconosca il valore che educatori e educatrici hanno nella loro quotidianità. E quindi da questo punto di vista, se noi pensiamo ai mediatori, vediamo che se il primo mediatore è la persona, è una persona che è attenta, è una persona che forse è un gatto ma si pensa un leone, e quindi siamo educatori e educatrici che hanno bisogno di avere un buon senso dell'humor, di essere aperti, di essere caldi, di essere flessibili e di sapere ammettere anche i nostri errori. Abbiamo bisogno di coralità. Questa giornata è un esempio fantastico di coralità. Abbiamo bisogno di intrecci disciplinari, di esperti e di esperienze che dialoghino insieme, perché chi cresce ha bisogno di una linea evolutiva, ma non solo attraverso le seduzioni, le ricompense, le punizioni, ma anche attraverso mediatori più appropriati. E quindi sono infiniti i mediatori artistici, culturali, relazionali, gli ausili tecnologici. Voi li usate tutti i giorni. E le educatrici sono le massime esperte della creatività nella relazione educativa, no? E quindi un mediatore deve aprire a più mediatori. Quindi posso usare una tecnica specifica riabilitativa o rieducativa, ma ho bisogno di collegarla con le relazioni che crea, perché i nostri bambini diventeranno adolescenti, giovani, adulti, capaci o meno di stare nelle relazioni e nel mondo che abitiamo. Ma io vedo un sacco di giovani in gamba, molto capaci. Il 10% dei miei studenti però in questo momento migrano. E una buona parte della mia ricerca io la faccio fuori dall'Italia. E questo mi fa molto dispiacere, perché ogni volta che torno, sono passato l'estate in Canada, sono appena tornata dalla Francia, devo riconnettermi con qualcosa che so esistere. E quindi un appello che faccio alle politiche, che ci diano la possibilità, come è successo molti anni fa, di fare ricerca insieme, di fare in modo che i contesti educativi possano incontrarmi, e non in me, persona, a me come funzione, no? Manuela, le educatrici, perché dobbiamo realmente trasformare e comunicare un cambiamento. L'ultima cosa, 2 minuti solo, dobbiamo costruire conoscenze, dobbiamo trasformarci, perché la possibilità di essere ascoltati da chi è competente. Noi siamo educatori, se non vivessimo e lavorassimo in condizioni anche di difficoltà, che senso avrebbe il nostro lavoro? È chiaro, io da sempre vivo nei contesti di marginalità, quindi per me è una dimensione oramai quasi... Ci vogliono delle sinergie, e ricordiamoci che l'autonomia avviene nell'eteronomia, cioè è autonomo se sono eteronomo e quindi se ci sono benefici anche per gli altri. Quindi abbiamo bisogno delle differenze, abbiamo bisogno delle marginalità per ricostruire, riconnettere tessuti sociali che rischiano di essere persi. Chiudo con un testo di un autore che amo molto. È un dialogo tra un gufo e dei corvi che desiderano cambiare. E infine arriva il turno di Nerone, il quale dice il gufo: ma tu di che colore vuoi diventare? Chiede il gufo. E Nerone rispose: ma io vorrei volare su un mare blu. su un campo di grano giallo e nel rosso di un tramonto, ma voglio rimanere sempre del mio colore. Grazie.